Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi, La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Massimo Cacciari in una lezione dal titolo Eros, della mare. La lezione si è tenuta il 21 maggio del 2015, in occasione della rassegna Homo Sum, i classici, 14ª edizione, a cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Però non possiamo non essere figli. Nessun essere che abita il linguaggio può non essere figlio. Potremmo dire che la condizione del figlio, di essere figli, definisce in senso stretto l'umano. Ma che cosa significa essere figli? È innanzitutto essere generati dall'altro. Venire dall'altro, avere una provenienza. Nessuno può autogenerarsi. Il fantasma dell'autogenerazione, che ha dominato e domina ancora il nostro tempo, è un fantasma perverso. Essere figli significa non essere un ens causa sui, qualcuno che è fondamento di se stesso, a prescindere dall'altro. Essere figli ancora di più significa non essere padroni delle nostre origini, non sapere fino in fondo il senso della nostra origine. Essere figli significa inscrivere la nostra vita dentro la rete delle generazioni, dentro il cammino della storia, senza però essere padroni di queste radici, senza essere padroni di questa origine. Possiamo dirlo ancora più radicalmente. Noi assomigliamo a quegli schiavi, messaggeri, che nell'antichità, è una figura che Lacan evoca spesso, portavano un messaggio scritto sulla propria nuca, in modo tale che non potesse essere letto. Noi tutti portiamo scritta sulla nostra nuca le parole, le sentenze dell'altro. Quale altro? Beh, innanzitutto i nostri oracoli, i nostri Apollo, sono i nostri genitori. Jean-Paul Sartre diceva che quando i genitori hanno dei progetti sui loro figli, i figli hanno dei destini e questi destini non sono mai felici. Ecco allora entrare in questa sala Edipo. Edipo l'innocente, Edipo colpevole, Edipo innocente che il suo destino ha voluto colpevole. Ecco arrivare la sua ombra fino a noi. E la domanda è la prima. Non siamo noi forse tutti Edipo? Non portiamo noi tutti scritti sulla nostra nuca i destini che l'altro ha voluto assegnarci, le sentenze dell'altro, le parole dell'altro? Noi siamo fabbricati dall'altro, costruiti dall'altro. Ciascuno di noi porta con sé le parole dell'altro che lo hanno ferito, che lo hanno curato, che lo hanno reso amabile, che hanno tracciato un destino. E allora la domanda diventa: il mio destino è il mio destino o è il destino deciso dall'altro? Quanti oracoli hanno previsto il nostro destino? Quanti Dio Apollo hanno sentenziato sulla nostra vita? È per questo che i bambini amano un gioco, che è un gioco di fantasia, su cui Freud si sofferma. I bambini amano crearsi delle famiglie immaginarie. Freud chiama questo gioco il gioco del romanzo familiare. Si immaginano figli di re, figli di principi, figli di presidenti, figli di scienziati. I bambini in questo modo cercano di attribuirsi le loro origini, di leggere quello che è impossibile leggere, il messaggio che tutti noi portiamo scritto sulla nostra nuca. E il primo di questi messaggi, che istituisce la vita in quanto vita umana, è il nome proprio, è il nostro nome, è quello che ci connota nella nostra particolarità, nella nostra singolarità. Nome di re, nome di santo, nome di navigatore, nome di albero. Ciascuno di noi porta il proprio nome come se fosse la prima parola dell'oracolo. I nomi propri non sono mai a caso. Potremmo porci la domanda: quanto destino c'è in un nome proprio? Quanto destino c'è nel nostro nome proprio, che è sempre il nome di un altro? Che è sempre il nome di un altro. Tutti noi siamo fatti come Edipo dalle parole degli altri. Edipo non sa chi è, non sa da dove viene. Una menzogna oscura le sue origini. Non siamo forse tutti un po' Edipo? Non siamo noi nella condizione di non sapere mai veramente chi siamo, di non essere mai veramente padroni delle nostre origini? Conosciamo la sua storia, che è la storia, diciamo, che secondo Freud è anche la nostra. Un oracolo sentenzia al padre Laio che suo figlio lo ucciderà e avrà sessualmente sua madre Giocasta. Per questo consegna il figlio ad un pastore con la raccomandazione spietata di ucciderlo. Il pastore, mosso pietà, affida il figlio abbandonato ad un altro pastore. E poi il figlio verrà adottato da una coppia regale della città di Corinto, che non poteva avere figli. Edipo poi scoprirà, consultando il dio Apollo, quale è il suo destino: diventare un parricida e un uomo incestuoso. Sappiamo anche, e la scenografia che ho alle mie spalle credo lo evochi, che sulla sua strada Edipo incontra in un crocevia un uomo anziano che non riconosce essere suo padre naturale, Laio. Scoppia una lite violenta. L'ho fatto notare tante volte che al centro di questa lite c'è un problema di precedenza, c'è il problema del rapporto tra le generazioni, chi passa per primo. E pieno di rabbia, ci dice Sofocle, pieno di rabbia, Edipo chiede il passo e uccide il padre. Uccide il padre e poi finisce, diciamo, nell'abisso dell'incesto. E più Edipo rifiuta di acconsentire al proprio destino, più ne rimane impigliato, più cerca di divincolarsi dalla maglia stretta del proprio destino, più il proprio destino lo afferra inesorabilmente. Potremmo dire che la tragedia di Sofocle è innanzitutto una tragedia della verità. Edipo, una volta diventato re e una volta che la sua città viene travolta da un'epidemia disastrosa, cerca la causa, vuole sapere, cerca il colpevole. L'oracolo confida a Creonte che il colpevole è l'assassinio di Laio. Edipo si prodiga nella ricerca del colpevole. Ma in questo prodigarsi nella ricerca del colpevole, il suo io lo acceca. Edipo ricerca il colpevole, ma lo ricerca dando per scontato, diciamo così, che non potrà essere lui. C'è un assioma di innocenza che orienta questa ricerca. Per questo Paul Ricoeur dice: la tragedia di Edipo non è una tragedia al cui centro c'è il problema del sesso, è una tragedia al cui centro c'è il problema della luce. L'io di Edipo è cieco, l'io di Edipo non vede. Ritenendosi innocente, ricerca il colpevole altrove. Ed è solo grazie alla parola di Tiresia, che è cieco, ma che in realtà, appunto, ha visione, può finalmente vedere la verità. È la parola di Tiresia che gli rivela: sei tu l'impuro che infetta questa terra. Tu cerchi l'assassino di Laio, ma l'assassino sei tu. Questo ti dico, viene da te il tuo male. Beh, Edipo fa la scoperta, che è la scoperta che fonda la psicanalisi, o se preferite la scoperta su cui si fonda la psicoanalisi, di una divaricazione tra l'essere e il pensiero. Edipo pensava di essere il marito di Giocasta, il padre dei suoi figli, il re di Tebe, e in realtà Edipo non è questo. Disgiunzione tra l'essere e il pensiero. Edipo contro Cartesio. Il cogito non fonda l'essere. L'essere esorbita. Esorbita il cogito. Edipo si scopre diverso da quello che presumeva essere. È, diciamo, il cuore dell'esperienza della psicoanalisi. L'esperienza della psicoanalisi è quell'esperienza per cui noi incontriamo un essere, quello che noi siamo, che non immaginavamo di essere. Disgiunzione tra l'essere e il pensiero. Ma ancora di più, il desiderio che muove Edipo, il desiderio fondamentale che muove Edipo, la forza tragica di Edipo, è data dal fatto che Edipo vuole sapere tutta la verità. Edipo è, potremmo dire, il messaggero che vuole leggere il messaggio che porta sulla nuca, in una torsione impossibile. Ma la verità che interessa Edipo non è la verità obiettiva, non è la verità di cui si occupa la scienza, non è nemmeno una verità filosofico universale, non è la verità teoretica. La verità di cui si interessa Edipo, la verità a cui punta il desiderio di Edipo, è la verità che investe la sua esistenza particolare. Chi sono? E per rispondere a questa domanda, egli preferisce la verità al suo proprio bene. È un altro carattere fondamentale della figura di Edipo. Quando Giocasta, per il bene di Edipo, suo marito e suo figlio, lo invita a fermarsi nella sua ricerca, a non andare oltre, e glielo dice per il suo bene, perché sa che se Edipo andasse oltre incontrerebbe l'inferno, incontrerebbe la caduta, il dramma del parricidio e dell'incesto. E dunque, quando Giocasta lo supplica di fermarsi, Edipo gli risponde: tutto questo bene mi ha seccato. Edipo non vuole il suo bene, vuole la verità, anche quando la verità va contro il proprio bene, oggi diremmo il proprio benessere. Per Edipo conta più la verità del proprio benessere. Edipo vuole andare fino in fondo, non protegge il proprio io, non protegge la propria identità, non protegge i propri beni. Andare fino in fondo comporta sempre, è un'altra grande verità che Edipo porta con sé, andare fino in fondo al proprio desiderio comporta sempre il rischio di distruggere il benessere della nostra vita. Come dire che c'è un'alternativa tra la felicità e la conoscenza. di cui Edipo incarna il dramma. Ed è per questo che l'impatto con la verità è un impatto traumatico per Edipo. Ecco chi sono, nato da chi non mi doveva generare, vissuto accanto a chi non mi doveva vivere accanto, chi non dovevo uccidere io l'ho ucciso. Allora la domanda diventa, perché al culmine di questa verità scandalosa che Edipo scopre, come sapete, Edipo si cava gli occhi, realizza il proprio destino. Anzi, la conoscenza di Edipo coincide con la realizzazione del proprio destino. Edipo assomiglia a chi lo ha fatto diventare un complesso. Assomiglia a Freud. Anche in Freud noi troviamo questa tenacia di andare fino in fondo. Anche Freud pensava di portare con la psicoanalisi la peste. Anche Freud ha sfidato il sapere dell'università, i saperi consolidati, i pregiudizi morali. Freud è andato come Edipo fino in fondo. Ma questo andare fino in fondo porta con sé un'altra domanda che Edipo incarna in modo radicale. L'accecamento, abbiamo detto, l'autoaccecamento di Edipo coincide con il colmo della conoscenza. Quando scopre la verità si cava gli occhi. E allora la domanda può diventare, non è questo anche l'indice che quella verità che Edipo ha visto era troppa per lui? Che c'era troppa verità, troppa al punto da togliere, bruciare la vista. E allora la domanda che ci riguarda, esiste un limite alla volontà di sapere? L'uomo ricerca la verità. La ricerca della verità è un indice fondamentale dell'umanizzazione della vita, ma quanta verità può sopportare un uomo? La tragedia di Edipo non è solo una tragedia della verità, è anche una tragedia della legge. Non dobbiamo dimenticare che il padre di Edipo vuole uccidere suo figlio per non essere ucciso da suo figlio. Non si trasmette da una generazione all'altra la vita, si trasmette un voto di morte. Potremmo dire che il parricidio reagisce all'infanticidio. Padre infanticida, figlio parricida. Ma Edipo ha senso della legge. Una volta che coglie di averla trasgredita radicalmente, è nella colpa. E l'autoaccecamento è anche il simbolo più radicale di questa esperienza della colpa. Edipo trasgredisce la legge. E la marca della trasgressione della legge è il senso di colpa. Potremmo chiederci, per fare un passaggio rapido sul contemporaneo, se è ancora così. E se invece non è cambiato qualcosa di radicale a proposito del rapporto tra il desiderio e la legge. Per esempio, lo constatiamo noi psicoanalisti, il senso di colpa non è più così diffuso. Potremmo aggiungere anche il senso stesso della vergogna non è più così diffuso. Vi voglio fare un esempio clinico, molto chiaro, breve, per capire come oggi siamo entrati in un altro tempo del rapporto tra desiderio e legge. È un giovane assassino, un ragazzo, che ha compiuto un atroce efferato assassino nei confronti di un anziano per rapinarlo. Nessun tormento, nessuna vergogna, nessun senso di colpa, nessun senso dell'orrore. Il trauma per lui non è il trauma edipico dostoevskiano, potremmo dire, di scoprirsi colpevole, cioè di scoprirsi assassino. Racconta lo psicologo in carcere che il giorno dopo il crimine, prima di essere arrestato, tutto era come prima, tutto era normale. La vita continuava identica a se stessa e lui si era messo a fare le cose che faceva tutti i giorni. Ecco il nuovo trauma. Il mondo resta lo stesso di prima nonostante il crimine. Il vero trauma per questo ragazzo è che per lui uccidere non è più un trauma. Il vero trauma per questo ragazzo non è la trasgressione della legge, ma accorgersi che la legge non ha più un peso, che la legge non esiste più, che la legge è inconsistente. E accorgersi che dopo aver ucciso non c'è alcuna conseguenza etica. Questo è spaventoso. E questo è una marca fondamentale del nostro tempo. Infine, l'ultimo passaggio, la tragedia di Edipo è anche una tragedia, è soprattutto una tragedia del destino. Abbiamo detto una tragedia della verità, una tragedia della legge, una tragedia del destino. Abbiamo visto come la colpa si trasmette inesorabile dal padre al figlio, infanticidio, parricidio. Tutto, potremmo dire, proprio tutto è già scritto sin dall'inizio. È tutto scritto. E allora sorge una domanda etica che Edipo ci costringe a fare. Possiamo fare qualcosa del destino che l'altro ha preparato per noi? Possiamo inventare un nostro destino? Possiamo essere una deviazione, un'eresia, una discontinuità rispetto all'avvenire che gli altri ci hanno attribuito? Voglio lasciare con un'immagine molto potente per me, un'immagine che voi trovate negli ultimi scritti di Althusser. È l'immagine della pioggia. Nel mondo antico l'immagine della pioggia è stata glorificata per certi versi dalla filosofia atomistica e poi ripresa con delle aggiunte molto importanti, essenziali, da Epicuro e da Lucrezio. L'idea in fondo degli atomisti che l'universo è fatto da elementi, dobbiamo immaginarcelo come una grande pioggia dove gli elementi cadono paralleli. L'aggiunta di Epicuro e di Lucrezio è che perché vi sia forma di vita è necessario che la caduta necessaria delle gocce, la caduta necessaria degli elementi, subiscano una deviazione, un piccolo scarto, un clinamen, una chiucca. Per Lacan la chiucca è esattamente questo. L'automaton implicherebbe che le gocce cadessero parallele l'una all'altra seguendo un tracciato verticale inesorabile. E poi invece abbiamo questo piccolo spostamento, questa deviazione. È l'esperienza che tutti noi abbiamo fatto. Per me da bambino era appassionante ogni volta guardare la finestra mentre pioveva e vedere le gocce scendere parallele e ad un certo punto mescolarsi, intrecciarsi e dar vita a una goccia più grande. Ecco, potremmo dire che questa esperienza della goccia che incontra un'altra goccia, del clinamen, della deviazione, questo cambio di direzione, questa chance, questa possibilità, è nella prospettiva della psicoanalisi quello che noi chiamiamo tiuche, la possibilità dell'incontro, la possibilità di scrivere in un'altra forma il destino che è stato scritto sulla nostra nuca. Apertura alla contingenza, potenza dell'incontro, sorpresa della psiche. Freud direbbe potenza di Eros. È quello a cui l'universo di Edipo è quello a cui l'universo di Edipo non può accedere. Edipo resta sempre il figlio innocente, il figlio colpevole. Grazie.
Avete ascoltato Eros, della Mare. Lezione tenuta da Massimo Cacciari il 21 maggio del 2015 in occasione della rassegna Homo Sum, i classici, 14ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.